sta succedendo è indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia.
Buona serata amici di Border Rights, 19.06 per chi ci segue in diretta, un caro saluto all'avvocato Alessandro Fusillo, presidente del Movimento Libertario. Ciao Alessandro.
Ciao Fabio e buonasera a tutti gli ascoltatori e spettatori di Border Rights. Stasera diciamo siamo quasi puntuali per i nostri tempi, possiamo dire di aver spaccato il secondo.
Esatto, quindi... esatto, sono quasi preoccupato. Di questa novità, e, ma forse perché parliamo di anniversari, quando c'è gli anniversari bisogna essere abbastanza puntuali, e perché magari l'avete rimosso, ma o forse no, ma oggi è un triste anniversario, Alessandro, cioè è l'anniversario di una delle pagine più vergognose, più saprei dire come, del nostro paese.
Eh sì, diciamo il 15 ottobre, quindi pochi giorni fa, 3 anni fa, nel 2021, entrava in vigore il lascia passare sanitario, il famoso Green Pass, che fa il paio con la tessera del Partito Nazionale Fascista. Sono i due documenti che nella storia, già di per sé molto triste, del nostro paese, hanno avuto la funzione di costituire un presupposto per l'esercizio di una serie di diritti. La differenza della tessera del partito, che tutto sommato era un pezzo di carta, è che il famoso Green Pass era collegato a delle caratteristiche fisiche di coloro che avevano la disgrazia di averlo, una follia, vabbè, senza pari. Il 15 ottobre non solo è l'anniversario dell'entrata in vigore di questa vergogna, di questo che è uno dei capitoli più oscuri della storia, come dicevo, già molto triste del nostro paese, è anche il punto di inizio di una reazione estremamente violenta, estremamente determinata rispetto a qualsiasi tipo di protesta. Da lì in poi sono cominciate le proteste, come ricorderete, dei portuali di Trieste, che sono state represse con una violenza che non viene dedicata praticamente a nessun altro che protesta nel nostro paese. Ricorderete le immagini dei portuali seduti con la polizia che li toglie di mezzo con gli idranti. E soprattutto c'è stato un movimento, che tutti ricorderemo, finalizzato a impedire che ci fossero le masse, le piazze, e a impedire un elemento fondamentale, perché l'occasione che avremmo avuto e che non è stata sfruttata era quella di bloccare il paese, perché chiunque non avesse il famoso lascia passare bastava semplicemente rifiutarsi di farlo e rifiutarsi di andare a lavorare, che non era nemmeno uno sciopero. Si poteva scioperare anche nei cosiddetti servizi pubblici essenziali se avessimo avuto tutti quanti il coraggio di mettere letteralmente in ginocchio il paese, probabilmente il tutto sarebbe finito. È una responsabilità grave quella che cade sugli italiani che non hanno voluto partecipare alle proteste, perché l'Italia è stata, come tutti sanno, il precursore di questa follia del certificato sanitario, e appresso all'Italia sono venuti tanti altri paesi. Se gli italiani avessero dimostrato di avere un minimo di coraggio civile, probabilmente questa cosa sarebbe stata fermata in tutto il mondo. Non a caso è stata scelta l'Italia, perché purtroppo il coraggio civile agli italiani generalmente manca. Il carattere nazionale ben descritto da Manzoni è quello di Don Abbondio, che diceva: se uno il coraggio non ce l'ha, mica se lo può dare. E questa è la triste realtà del nostro paese, ma ricordiamoci quello che è successo 3 anni fa e che ci serva di lezione a tutti quanti.
E mentre andiamo a salutare Teo, che è stato il primo, poi Stefano, Anna, Carla, Marx, la pecora nera, eccolo qua, grazie. Poi sì, c'era una domanda che mi pare su, poi ne parliamo, ti chiedono un parere su Gheddafi e sulla storia di Gheddafi, che è arrivata anche per email, se non sbaglio, tempo fa. Gli italiani, dice Stefano, hanno in mente solo il pallone, o forse è anche un modo per farglielo avere in mente il pallone, perché chiaramente è uno degli ipnotici, sicuramente, perché c'è un utilizzo che va al di là di quello, cioè uno può essere appassionato di quello che vuole, no? Nel nostro mondo ideale liberale, quindi, no? Anche lo sport, o alcuni sport come il calcio, io ad esempio sono appassionato, però nonostante questo non posso non vedere chiaramente come monopolizzi, sia per ragioni economiche, ma io credo anche di tenuta sociale, soprattutto in alcune zone, no, viene fatto passare come un argomento centrale per le vite delle persone. È uno, non è l'unico, ma è uno dei, sicuramente degli ipnotici, che da sempre, direi, da quando almeno nella nostra storia recente, anche nel dopoguerra, no, viene utilizzato anche per questo.
Ma sì, d'altro canto, magari non noi italiani, ma i nostri progenitori, cioè gli antichi romani, sono gli inventori di questa tecnica di controllo della popolazione, il famoso panem et circenses, pane e circo. All'epoca non era il calcio, ma erano i giochi dei gladiatori negli anfiteatri, e invece magari del reddito cittadinanza e delle infinite quantità di sussidi e sussidietti che vengono distribuiti dalla Repubblica Italiana, c'era la distribuzione della farina per fare il pane. Però la tecnica è lo stesso, cioè mantenere il popolino a un livello di sussistenza, dandogli veramente quelle poche briciole che cadono dalla tavola dei padroni, e distrarlo con attività ludiche che non hanno nessuna importanza. Per carità, lo sport è bellissimo, anche a me piace lo sport, non sono, come tu sai, né un appassionato né un conoscitore del calcio, ma ci sono altri sport che mi piacciono. Ma se fosse un passatempo o anche una passione è un conto, ma viene utilizzato espressamente per creare divisioni, per far mettere le persone l'una contro l'altra. Per esempio, adesso sono finite da poco le Olimpiadi in Francia. Le Olimpiadi sono proprio la dimostrazione della distorsione dello sport, anche dell'idea antica delle Olimpiadi greche, che dovevano essere un momento di tregua, di partecipazione di tutte le città-stato greche che erano in guerra perennemente a un evento sportivo che doveva servire anche a mettere pace. Invece no, le Olimpiadi sono proprio l'apoteosi della continuazione delle attività belliche con altri mezzi, no? Con paesi che vengono esclusi o inclusi a seconda della situazione geopolitica, e con una politicizzazione dello sport, che invece dovrebbe essere lo sport fine a se stesso e basta. Ma appunto è storia vecchia, se la sono inventata gli antichi romani, e va avanti sullo stesso registro.
Del Green Pass, e siamo forse in una casa nello stesso periodo, è stato annunciato, anche sono anche un po' in ritardo devo dire, perché l'avevano già annunciata per l'estate la sperimentazione, cioè di T-Wallet. Italia è in prima fila per il portafoglio digitale, identità digitale. Quindi saranno selezionati, non si è capito come, 50.000 mi sembra, cittadini italiani che sperimenteranno i T-Wallet, cioè avranno la possibilità di avere proprio dentro l'app IO 3 documenti, tra cui la patente, proprio l'app che, no, tanti orgogliosamente mostravano, il QR code per entrare e mangiare la pizza, e noi e tanti altri facevamo colazione fuori, ricorderete all'epoca, io ricordo colazioni preso come chi segue da anni, sono un amante della colazione all'italiana, dei cornetti, eccetera, e quindi mi ricordo di colazioni fatte sedute in un muretto, sedute in macchina, e insomma erano tempi un po' particolari, perché appunto non avevamo quel codice. Quindi adesso non lo so se quello mi ha sempre dato l'idea di un grande esperimento sociale, cioè di far prendere dimestichezza alle persone che per fare una cosa di routine che dovrebbe essere normale acquisita serviva a mostrare qualcosa sul telefono, un'app che adesso ritroviamo addirittura a contenere i documenti.
Sì, beh, la grande sperimentazione del famoso Green Pass è stata quella di trasformare diritti che sono diritti sacrosanti, il diritto di libera circolazione all'interno del territorio della Repubblica e altri diritti del genere, in privilegi, in concessioni che vengono date soltanto ai cittadini che sono sufficientemente obbedienti e che hanno un atteggiamento sufficientemente sottomesso rispetto alle esigenze che gli vengono rappresentate dalla casta dei parassiti governanti. L'esperimento è stato quello, e la stessa applicazione, appunto la famosa app Io, è quella che dovrà contenere questa nuova diavoleria che è l'IT Wallet. Invito tutti, ma immagino che tra i nostri ascoltatori non ce ne sono, chiunque avesse l'applicazione Io, cancellatela evidentemente dal cellulare. Il primo mezzo di reazione rispetto a queste cose è il boicottaggio, che in alcuni casi ha funzionato, perché quando lanciarono la famosa app di tracciamento dei contatti che doveva funzionare con i telefonini, non la scaricò nessuno, perché in quell'occasione gli italiani magari subodorarono la fregatura che ci poteva stare dietro, e quindi non ha avuto nessun successo, non è stata utilizzata. Fate la stessa cosa con l'app Io. Anche i tanti che sono stati costretti in qualche modo con il ricatto economico a farsi il famoso marchio verde, oggi hanno tutta la possibilità di cancellare questa applicazione, togliersela dai telefonini e quindi non essere nemmeno destinatari della proposta di scaricarsi IT Wallet. Come funziona? La sperimentazione in realtà è già partita con una platea minuscola di utenti che già quest'estate hanno avuto un po' in sordina IT Wallet. Adesso deve partire una ulteriore sperimentazione, partirà il 23 ottobre, più o meno in linea con l'anniversario dell'infamia del Green Pass, e sarà proposto, dicono, a 50.000 utenti dell'applicazione Io. Dicono sul sito che saranno selezionati con criteri demografici e geografici per dargli una distribuzione più o meno uniforme a questa proposta, e potranno scaricarsi all'interno dell'applicazione Io anche l'applicazione IT Wallet. Qui è fondamentale, anche chi non ha scaricato l'applicazione è bene che dica di no alla proposta. Ricordiamoci, in questa fase è tutto facoltativo, tant'è che c'è una propaganda abbastanza martellante che presenta questa nuova applicazione come una cosa comodissima, come se fosse particolarmente scomodo avere la patente nel portafogli, come l'abbiamo sempre tenuta, o avere altri documenti come la tessera sanitaria in forma nemmeno più cartacea, di plastica, perché non sono più di carta questi documenti. Non c'è nessuna comodità, evidentemente, anzi c'è la scomodità e il rischio connesso ad avere tutta questa documentazione su uno strumento elettronico che è facilmente aggredibile da parte di hacker e esperti informatici, che con veramente poche mosse possono a questo punto impossessarsi dei nostri documenti, che già di per sé non sono particolarmente sicuri, ma così lo diventano ancora di meno. La previsione poi è letteralmente ridicola, perché il sito dedicato a IT Wallet della Presidenza del Consiglio prevede che entro il 2026 tutti gli italiani abbiano l'applicazione IT Wallet, cioè prevedono il 100% degli italiani muniti di questa schifezza. Inutile dire che c'è un elemento fondamentale, cioè uno potrebbe banalmente non avere lo smartphone, molto semplicemente, o magari averlo con un numero di telefono estero e quindi non essere nemmeno registrato in Italia come utente della rete di telefonia cellulare, e quindi già lì cade tutto il castello di carte. Probabilmente arriverà un momento in cui sarà opportuno avere qualcuno di quei vecchi cellulari che non si scaricavano mai perché non avevano niente che ne rallentasse il funzionamento, e se ci diranno ma IT Wallet, non posso, io ho soltanto questo vecchissimo Nokia, o quello che non facciamo pubblicità alle marche, comunque questo vecchissimo cellulare, e quindi non ho modo di scaricare questi documenti. Il tutto si lega poi a un pesante accentramento amministrativo, perché tutta la gestione di queste nuove piattaforme elettroniche è tutta centralizzata nelle mani della Presidenza del Consiglio, che opera attraverso commissari straordinari e attraverso società che prevedono fin d'ora il cosiddetto partenariato pubblico-privato, che è sinonimo di fregatura. Quando leggete partenariato pubblico-privato è come se ci fosse scritto fregatura, truffa, furto organizzato e cose di questo genere. E si prevede, oltre ai commissari straordinari, alle società pubblico-private, si prevede che questo sistema elettronico sia collegato all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è stata recentemente centralizzata anche quella, è tutta gestita a livello del governo centrale. C'è, in parallelo alla nostra libertà e alla nostra riservatezza, c'è un attacco evidente anche al decentramento amministrativo. I comuni non gestiscono più sostanzialmente i servizi anagrafici, e non è previsto che li gestiscano, perché per funzionare questa piattaforma deve essere evidentemente centralizzata e gestita da pochi soggetti. L'ultimo aspetto, e forse il più inquietante, è quello della disponibilità dei dati, che saranno, come al solito dicono loro, in forma anonimizzata, però saranno liberamente accessibili, chiediamoci per farci che, evidentemente per gestirci come una popolazione carceraria o comunque un gregge di pecore, che purtroppo ai noi la maggior parte degli italiani hanno dimostrato di essere, perché si sono prestati a fare delle cose semplicemente assurde, a partire dal marchio verde, passando per quelli che noi chiamiamo pasticcini, quindi sanno di avere a che fare con una popolazione di pecore, di persone che non hanno un minimo di senso critico, un minimo di capacità di resistenza, e quindi spingono sull'acceleratore. Questo poi con buona pace dei tanti che dicevano e continuano a dire tutto finito, non è finito un bel niente, le famose agende vanno avanti a pieno ritmo, e questa della digitalizzazione è una delle agende più inquietanti e più pericolose con le quali avremo a che fare nel corso dei prossimi anni.
Allora, ti chiedono anche, ed era previsto nella nostra scaletta, poi ci torniamo, se vedo adesso domande interessanti su questo tema te le giro, Alessandro. Ci è arrivato, ed era previsto che ne parlassimo, Domenico dice: in alcuni ospedali chiedono appunto tamponi, mascherine, che fare? Io non faccio nessun tampone. Che sta succedendo?
Sta succedendo che si va avanti con i soliti soprusi che ben conosciamo, e con la promozione di soggetti che non hanno nessun potere a dei piccoli dittatori, piccoli tiranni. Bisogna dire per prima cosa che non c'è nessuna modifica a livello legislativo, cioè tutte le norme che prevedevano gli obblighi di tamponarsi, gli obblighi di indossare le museruole, eccetera, eccetera, sono state abrogate, non ce n'è più nessuna in vigore, lo stato d'emergenza è finito ormai da più di 2 anni, e non c'è nessun obbligo legale né di sottoporsi al tampone, tantomeno di indossare la museruola in faccia. C'è una circolare ministeriale che chi ci segue qui sa perfettamente vale meno della carta su cui è scritta. La circolare è una lettera che un'autorità amministrativa manda ad altre autorità amministrative esprimendo un'opinione su un tema X, qualunque esso sia. Quindi non conta niente, non ha valore normativo. Tutte le volte che qualcuno vi dice, ma c'è la circolare, uno deve dire, la circolare è un pezzo di carta del quale a me non interessa assolutamente nulla, meno di zero. Che dice questa circolare? Dice, sono venuti meno tutti gli obblighi, e questo è perfettamente ovvio. E dice, però suggerisce ai direttori sanitari delle strutture di valutare l'opportunità di prevedere l'uso delle mascherine e dei tamponi. Allora la domanda successiva è: il direttore sanitario, il direttore di un ospedale, ha il potere di imporre a chi che sia qualsiasi cosa? E la risposta è molto semplice: no, non ha il potere di imporre un trattamento diagnostico sanitario come il tampone, perché c'è l'articolo 32 della Costituzione che richiede l'esistenza di una legge dello Stato per imporre un trattamento sanitario, e non ha nemmeno il potere di imporre l'uso della mascherina, così come non potrebbe imporre l'obbligo di mettersi tacchi e spillo o di entrare con i trampoli o con un cappello rosso o con una sciarpa della squadra di calcio di cui è tifoso. Non lo può fare. Oltretutto non c'è nessuna sanzione. Ovviamente la circolare non è che dice chi non si mette la mascherina o non si fa il tampone prende una multa, perché non lo potrebbe dire e nessuno potrebbe farlo. Quindi il mio consiglio, quando in ospedale qualche personaggio veramente abietto vi dice ti devi mettere la mascherina o devi fare il tampone, gli va detto, primo, qual è la legge che prevede questa cosa? Legge dello Stato, del Parlamento italiano? C'è una legge? No. Se c'è la circolare, se c'è la disposizione del direttore dell'ospedale o della ASL e così via, gli va detto, guardi, non mi interessa, non sono interessato alla prosa di questi personaggi, non sono interessato a quello che pensa il direttore della ASL o dell'ospedale, quindi non è obbligatorio, non può obbligare nessuno a fare nulla. Anche gli si potrebbe dire, guardi, allora la scrivo io una circolare, prendete un foglio di carta e fate una circolare dove c'è scritto che voi non dovete mettere la mascherina. Ha lo stesso identico valore delle disposizioni del direttore della ASL o dell'ospedale. Nella circolare si dice poi una falsità, cioè si dice che il direttore sanitario è un'autorità sanitaria. È falso. L'unica autorità sanitaria prevista dalla legge è il sindaco, che è espressamente previsto come autorità sanitaria dalla legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, dove si dice espressamente che l'autorità sanitaria è il sindaco, tant'è che in un'altra delle vergogne del nostro paese, cioè il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, è il sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Quindi anche se vi dovessero dire, ma l'autorità sanitaria, dovete dire, dov'è l'ordinanza del sindaco? Il sindaco ha deciso questa cosa, se non l'ha deciso il sindaco non c'è nessuna autorità sanitaria, in particolare il direttore dell'ospedale e il direttore della ASL non sono autorità sanitarie, sono degli squallidi burocrati che fanno questo lavoro, purtroppo ormai diventato spregevole, perché dirigere questo tipo di burocrazie sanitarie è veramente un lavoro purtroppo spregevole. Se qualcuno avesse un minimo di decenza e di coscienza dovrebbe dimettersi da questi uffici, perché sono veramente delle situazioni folli. Fatto sta che non c'è nessun obbligo, quindi quando vi dicono che c'è un obbligo non dovete obbedire, non dovete rispettarlo. Anzi dite, bene, chiamate la polizia, vediamo se mi fanno la multa, in base a che cosa, in base a quale norma. E bisogna resistere, come ho detto tante volte, bisogna resistere a questo tipo di atteggiamento. Ancora una volta è sempre un tentativo per vedere quanto la gente è stupida, quanto è disposta a farsi oltraggiare e tiranneggiare da personaggi di livello bassissimo, come possono essere appunto direttori di ospedale o direttori di ASL, perché quanto più ci sarà obbedienza a questa nuova follia che si stanno inventando, tanto più sono sicuri che possono continuare a tirare la corda. Tutte le volte sono degli esperimenti sociali quelli che vengono fatti. Vogliono vedere fin dove possono arrivare, fino a dove possono sfruttare la credulità e la dabbenaggine della gente, perché questo gli deve servire, ovviamente, a che cosa? A lanciare la prossima pandemia. Hanno sicuramente fatto male alcuni conti, perché la gente un po' non si fida più. Quando gli raccontano che il collega d'ufficio, il parente e così via, o è morto, o si è beccato una miocardite, o sta comunque molto male, forse qualcuno, magari senza ammetterlo a se stesso e senza ammetterlo agli altri, sta cominciando a farsi qualche riflessione. Tant'è che il livello di successo dei pasticcini di nuova generazione è bassissimo, tant'è che c'è una resistenza che sta continuando da parte dei genitori a sottoporre i loro figli agli infami trattamenti obbligatori della legge Lorenzin. C'è una qualche forma di resistenza su tutto questo, e questo dà fastidio, perché non era previsto, era previsto che l'Italia fosse proprio il paese più appecoronato del mondo, in cui tutti quanti avrebbero fatto quello che gli veniva ordinato senza discussione, e sono stati sicuramente un po' sorpresi, almeno dalla reazione di una parte della popolazione, di cui facciamo parte noi, quelli che ci seguono, e non siamo pochi, perché ci dicono sempre siete pochi, siete quattro gatti, siamo sicuramente una minoranza, ma siamo una minoranza molto significativa. Un grande economista italiano, Wilfredo Pareto, diceva che per cambiare le cose in realtà basta il 20% di qualsiasi sia l'ambito del quale stiamo parlando. E quindi, visto questa evidente sconfitta che hanno subito su questo fronte, stanno andando avanti per vedere dov'è che possono tirare la corda. E come al solito la paura è quella che aiuta di più, no? La paura dell'ennesimo morbo, le varianti, eccetera, eccetera, e quella sta andando avanti. Non so se è vera, ho letto un post del dottor Bassetti che diceva basta con questi tamponi negli ospedali, non so se è falso ovviamente, ma se l'avesse detto potremmo salutare questa conversione del dottor Bassetti con favore, e che anzi lo dica in televisione, dica che è una vergogna e che è una cosa...
No, l'ho detto, l'ho visto anch'io quel video.
Beh, allora è vero.
Sì, sì, sì. Allora,
scusa, aggiungo, sì. Su questa vicenda delle mascherine e dei tamponi, sulla quale non è cambiato niente, come stavo dicendo, c'è il vademecum sul mio sito, dove ci sono tutte le spiegazioni, dove ci sono anche, credo ci sia anche un modello di diffida, ci sono le norme da scaricare, quindi chi vuole poi informarsi leggendo anche i testi, li trova sul mio sito www.difendersiora.it.
C'era Anna, visto che parliamo di ospedali, in un ospedale del Piemonte nel reparto maternità fanno entrare solo il padre. È legale?
Ovviamente no, spero che almeno la madre la facciano entrare, visto che è un reparto maternità. Ovviamente non è legale, in tutti gli ospedali è possibile ricevere visite, limitare le visite soltanto ad alcune categorie di persone è semplicemente ridicolo. Aggiungerei, così come a livello di battuta, per carità, il vecchio principio del diritto romano era mater semper certa, pater nunquam, cioè la madre è sempre certa, il padre non lo è mai. Io, per prenderli in giro, farei dire alla puerpera, le farei dire, guardi, sapessi chi è il padre, ci sono una serie di candidati che posso individuare, potrebbero essere ciascuno il padre di mio figlio, quindi devono entrare tutti, visto che può entrare il padre. Se tra questi candidati ci fossero delle donne, possono tranquillamente dichiararsi uomini nel momento in cui entrano, e guai se qualcuno gli impedisce di entrare, perché ormai siamo in un momento fluido in cui le caratteristiche esteriori, maschili o femminili, non contano nulla rispetto al sesso che uno si sente di avere la mattina, quindi anche amici, parenti femminili possono dire no, ma io sono un uomo, tanto per cominciare, e secondo, potrei essere il padre del bambino e se non mi fa entrare qui succede un disastro, perché c'è discriminazione sessuale, c'è un atteggiamento ostile verso i trans, eccetera eccetera, e quindi meglio se fate entrare tutti quanti, perché chiunque potrebbe essere il padre del bambino, con tutto il rispetto della mamma, è una battuta questa qui.
Giuseppe partirà il 23 ottobre T-Wallet in linea col BRICS Pay di Kazan, perché c'è, no, la grande assemblea dei paesi BRICS. Stavo leggendo nel sito, mi pare che, cioè, si cerchi di creare un sistema di pagamento digitale attraverso anche lì un QR code, quindi anche nell'area BRICS, ma l'avevamo già detto in diversi video e anche documentato come le valute digitali, che è un ulteriore tassello oltre all'identità digitale. Una cosa l'identità digitale, una cosa chiaramente chiaramente i sistemi di pagamento, le valute digitali centralizzate, ma non c'è, come dire, grande difficoltà nell'immaginare che viene fatto, no, Alessandro, passo per volta, cioè adesso ti creo l'identità digitale, poi ti creo il denaro digitale, poi questi mondi inevitabilmente si incontreranno.
Non solo si incontrano questi mondi, ma si incontreranno con il mondo della follia climatica, che è ancora più demenziale e priva di fondamento scientifico di quella del famoso male del secolo, delle pandemie e così via, perché lo scopo è chiarissimo, è quello di trasferire su queste piattaforme digitali lo stesso calcolo dell'anidride carbonica che troviamo adesso su molti estratti conto bancari, e prevedere poi dei crediti di carbonio individuali, per cui si dirà tu puoi utilizzare i tuoi soldi, però se esaurisci il tuo credito di carbonio, ci dispiace, ti chiudiamo il portafoglio digitale, non puoi fare benzina, non ti puoi comprare una bistecca perché le mucche con i loro peti danneggiano l'ambiente, e questo significa avere un controllo globale e totale. Ed è interessante quello che ci suggeriva l'ascoltatore sul fatto che in parallelo parte anche un'applicazione simile in ambiente BRICS, per rendersi conto che non c'è il salvatore dell'umanità, non ci sono i BRICS che sono tanto buoni e tanto cari, mentre invece ci sono i paesi occidentali che sono terribili. Diciamo, a voler fare una comparazione tra farabutti, da quello che appare i paesi occidentali sono un po' più farabutti di quelli che fanno parte dei BRICS, ma un po' di più, e comunque è una comparazione fra criminali. Ci sarà un rapinatore più gentile che quando ti sfila il portafoglio minacciandoti con la pistola ti chiede scusa, ti saluta quando se ne va. Fine, punto. Non ci sono salvatori dell'umanità, e chiunque gestisca una organizzazione criminale come gli stati, non ci dimentichiamo mai che gli stati sono organizzazioni criminali, tutti gli stati, non c'è uno che si sottrae a questa definizione, quando parliamo di organizzazioni criminali queste fanno la loro attività, cioè commettere crimini, tutte, a tutti i livelli, quindi magari a volte si può decidere di scegliere il male peggiore, per esempio andare a vivere in uno stato che è un po' meno opprimente rispetto ai suoi cittadini, ma lì finisce. Pensare che esista il paradiso politico è una grossa illusione, una grossa ingenuità, dalla quale credo qui vi abbiamo messo in guardia tantissime volte, e soprattutto esistono delle agende, esiste una direzione nella quale sta andando il mondo, che è completamente indipendente dal politico di turno che gestisce lo Stato di turno, dal luogo in cui ci si trova, è una direzione. Ci sono paesi che sono più avanti, poi avanti è un'espressione sbagliata, sono paesi che sono ancora, sono molto più dentro questo incubo distopico che stanno predisponendo, e altri che sono ancora in una situazione di relativa maggiore libertà. Noi italiani, ahi noi, come stavamo dicendo, siamo in prima fila su queste cose grazie all'assenza di senso critico e all'assenza di coraggio civile che purtroppo molti italiani hanno dimostrato, non certo chi sta qui stasera e chi ci segue, ma moltissimi purtroppo sì. Ma comunque chi più chi meno sta nella stessa situazione. È importante boicottare questa roba, almeno finché non sarà obbligatoria, e anche quando sarà obbligatoria troveremo il modo di boicottarla lo stesso. Bisogna rifiutarsi di cedere, bisogna rifiutarsi di utilizzare questi strumenti, anche se ci dovessero sembrare comodi, io non vedo nessuna comodità, ma anche se qualcuno dovesse avere l'idea balzana che possono essere scomodi, possono essere comodi, evitiamo di utilizzarli, perché ne va della nostra libertà. Se abbiamo una cella comodissima, con un bellissimo letto molto comodo, con un bagno privato, con un bellissimo televisore a non so quanti pollici, è sempre una cella e quindi è bene non utilizzarla, per quanto possa essere comoda.
Poi una notizia che io non ho trovato conferme, magari Giuseppe se ci dice dove l'ha letta, perché può essere interessante da approfondire, l'appalto della gestione per i T-Wallet l'ha vinta la 8200 israeliana, quella dei cerca persone, sarebbe insomma decisamente curioso. Io avevo visto un bando che, adesso non so se lo ritrovo, ma eccolo qua, ad esempio per... l'appalto finalizzato all'acquisizione di servizi, progettazione, sviluppo e manutenzione del sistema IT Wallet del febbraio scorso ha vinto RT Accenture per quanto riguarda questo tipo di bando, quindi non so se tu hai sentito qualcosa su questo, Ale.
No, allora questa notizia non posso né confermarla né smentirla. Sicuramente molte aziende israeliane sono all'avanguardia dal punto di vista della gestione dell'informatica e anche della sicurezza, molto tra virgolette, visto che sono aziende israeliane. Qualsiasi azienda di questo tipo, israeliana o no, è legata a doppio filo ai servizi segreti di vari paesi, quindi il fatto non è che Accenture mi metta particolarmente più tranquillo. La rete telefonica italiana fissa e mobile è stata ceduta da poco tempo a KKR, società americana, uno dei cui direttori e membri del consiglio d'amministrazione è l'ex direttore della CIA. Quindi noi, adesso non so se questa notizia è confermata, ma è irrilevante, nel senso che già quello che abbiamo è semplicemente raccapricciante. Sicuramente tutto questo carosello di IT Wallet sarà dato in appalto a varie aziende private, e qui è importante rendersi conto di una circostanza. Queste aziende faranno tantissimi soldi con questa gestione, ma non hanno nulla dell'imprenditore privato, perché qui poi nasce sempre il solito equivoco, cioè che il problema è che queste cose sono in mano a un privato, invece se fossero in mano allo Stato andrebbe tutto bene. Il problema è che questi soggetti che fanno soldi con questo tipo di operazioni non fanno dei soldi perché vendono un servizio a qualcuno che se lo vuole comprare, fanno soldi perché realizzano delle strutture, dei servizi che vengono imposti dal governo o che vengono comunque spinti propagandisticamente per indurre la popolazione a utilizzarli. Non sono profitti legittimi. Chi guadagna con queste operazioni è un parassita, esattamente come i 600 parassiti che stanno seduti in Parlamento e che prendono lo stipendio a spese nostre. Non c'è nessuna differenza, è sempre una forma di parassitismo. È un parassitismo più raffinato, più diluito, perché si fa credere che ci siano delle aziende private che fanno queste cose. Per esempio ci sono moltissime aziende private che gestiscono e vendono a volte lo SPID, che è un'altra di queste follie digitali, e che fanno soldi con lo SPID. Ma fanno soldi non perché qualcuno sentisse l'esigenza dello SPID, fanno soldi perché è diventato pressoché indispensabile per fare una serie di cose che vengono alle quali oltretutto siamo costretti, perché non è che uno ha interesse a utilizzare PagoPA, a pagare le imposte, ad accedere ai vari cosiddetti servizi governativi. È tutto un complesso di attività che vengono imposte ai sudditi e dove per far credere che ci siano aziende private si creano queste posizioni di privilegio. Questi soggetti che guadagnano con questo tipo di operazioni sono dei parassiti ed è gente che vive del lavoro e della produzione delle persone oneste, cioè quelli che fanno qualcosa di utile che qualcun altro desidera. Nessuno desidera lo speed, nessuno desidera IT wallet, sono cose fatte per sottrarci quattrini. Vedi per esempio le piattaforme di pagamento, la famosa piattaforma PagoPa. Per fare un esempio banale tratto dalla mia quotidianità professionale, noi non solo la giustizia non ce l'abbiamo compresa nelle tasse che paghiamo, perché poveretta la Repubblica Italiana non c'ha abbastanza soldi, quindi andare in tribunale a difendere i propri diritti costa a volte moltissimo, a volte un po' di meno, comunque ha un costo significativo che viene riscosso attraverso marche da bollo, imposta di registro e soprattutto il contributo unificato, che è la tassa più pesante per accedere al servizio giustizia. Questa tassa ormai si può pagare solo attraverso la piattaforma PagoPa, che comporta sempre un costo aggiuntivo, perché c'è ovviamente un intermediario che ci guadagna su questa vicenda, e ci guadagna tanto, perché ogni volta c'è una certa percentuale, 1 euro, 2 euro, 3 euro, quello che sia, su ogni transazione di queste qui. Questa è una truffa, una rapina legalizzata, in cui un servizio che intanto a voler ammettere questa costruzione ridicola degli stati che mettono a disposizione il servizio giustizia, cioè tutelano i diritti, la libertà e la proprietà dei cittadini, ammesso che questa favola veramente a livello di Babbo Natale o del coniglio di Pasqua esista, almeno questa roba dovrebbe uscire dalle già molto significative imposte che noi veniamo costretti a pagare anno per anno. Invece no, si paga a parte, e non basta nemmeno quello, bisogna anche pagare la commissione a un operatore privato che è un parassita che si attacca a questo sistema e che gestisce il sistema dei pagamenti. Questa è la realtà dei fatti, è bene che ci se ne renda conto e che si interiorizzi questa situazione, cioè si capisca che siamo una massa di cittadini che anche i più ribelli, i più renitenti ad obbedire a queste norme folli, comunque vengono derubati, che lo vogliono o no.
A proposito di costi e di tasse, Alessandro, è venuta fuori questa storia dell'aumento delle tasse sulle criptovalute, su Bitcoin anche quindi, cioè su quella che sarebbe chiamata, insomma, la speculazione, insomma, sul guadagno. Il governo passa dal 26 al 42, se non sbaglio, per cento, quindi quasi la metà va a colpire quindi questo settore. Cosa ne pensi, e anche quanto poi sia realmente applicabile questa tassazione, perché no, so che le persone poi utilizzano non solo le piattaforme quelle più conosciute, che magari cedono i dati all'Agenzia delle Entrate, non lo so poi se effettivamente lo fanno, ma magari ne usano tante altre che è difficile da andare poi a pescare.
Ma assolutamente. Allora, devo dire, se uno tiene i Bitcoin su un exchange già sbaglia, perché non dispone delle chiavi e quindi si deve fidare necessariamente di un intermediario. Chiavi sono le password che ti consentono l'accesso al tuo borsellino digitale dove ci sono i Bitcoin. Il vantaggio di Bitcoin è, finché rimarrà, perché l'attacco a Bitcoin è abbastanza evidente, è quello dell'anonimato, nel senso che il borsellino digitale, ma questo è un borsellino digitale completamente diverso da IT Wallet, è un borsellino digitale che qualcuno desidera avere, le chiavi di accesso sono anonime, nel senso che non sono collegate al nome di qualcuno. Quindi chi e non solo, poi a parte i borsellini digitali ci sono anche i famosi cold storage, cioè la conservazione fredda, per tradurlo in italiano, cioè dei dispositivi fisici, sono delle chiavette normalmente, dove si possono tenere i bitcoin anonimi e che non stanno nemmeno da qualche parte sulla rete, si trovano letteralmente su questi dispositivi, che ovviamente bisogna conservare con cura, perché quelli e le parole chiave consentono di accedere a tutti i bitcoin che ci sono sopra. Quindi diciamo che qualcuno che si metta nella situazione di dover raccontare alla Repubblica Italiana di aver comprato e venduto bitcoin realizzando una differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, devo dire che non ha capito bitcoin, perché non ha percepito il significato di bitcoin. Quindi a mio avviso, per la stragrande maggioranza degli utenti di bitcoin, questa norma è semplicemente inapplicabile, perché i bitcoin stanno da qualche parte, non sono nominativi. Il vantaggio del bitcoin è che è sostanzialmente uguale al contante. È come se dicessero che magari quello che uno detiene in contanti, in una valuta che vale di più dell'euro, poi viene tassata perché uno ha questi contanti. Non è evidentemente realizzabile, perché Bitcoin, come il contante, è anonimo. Mi sembra la solita operazione propagandistica, e deve servire a uno scopo solo, no? Quello di scoraggiare l'acquisto di Bitcoin, perché il lettore distratto, il popolo bue, possiamo chiamarlo così, magari legge il titolo dove dice le tasse su Bitcoin passano dal 26 al 45%, se magari gli poteva essere venuto in mente di comprare un po' di bitcoin, dice no, lasciamo perdere, questi se no mi tolgono il 45% dell'eventuale plusvalenza. Non mi sembra una notizia seria, come tutte le notizie terroristiche sulle imposte, sulla Repubblica Italiana, che è particolarmente cattiva ed efficace nel recuperare quattrini dalla mandria di mucche che già viene taglieggiata quotidianamente, mi sembrano notizie poco serie. Non vedo nessuna possibilità di realizzare questa cosa concretamente, salvo chi dovesse avere i bitcoin su un exchange italiano o comunque dell'Unione Europea registrati a suo nome, e che poi li vende, realizza una plusvalenza, e a quel punto è l'exchange, perché banche e strutture finanziarie di questo genere sono state trasformate in delatori, sarà questa società, questa organizzazione che racconterà all'Agenzia delle Entrate dell'incasso realizzato, però non è modo di fare, non è modo di gestire Bitcoin. Quando anche uno li avesse comprati tramite un exchange, è bene levarli immediatamente e metterli in un wallet anonimo che non è rintracciabile sostanzialmente.
Eugenio torna sul Green Pass. Nel famoso decreto era scritto che chi doveva chiederlo doveva avere l'autorizzazione personale del Ministero della Sanità. Nessuno l'aveva, perché Fusillo risponda.
Nessuno lo aveva perché non solo non c'era l'autorizzazione, ma doveva esserci anche un corso in materia di privacy che doveva essere fatto a tutti quelli che chiedevano il Green Pass. Tant'è che c'è uno dei miei vademecum dell'epoca che intitolammo Sorci Verdi, è un'espressione romana, no? Ti faccio vedere i sorci verdi, per dire ti faccio passare un guaio, ti rendo la vita difficile, che una delle domande che spesso sono state effettivamente utili anche con la polizia, e dire dov'è l'autorizzazione del Ministero della Salute, era prevista dal DPCM, non è una cosa che mi sono inventato io, dov'è l'autorizzazione del Ministero, dov'è l'attestazione di aver effettuato un corso, dove stanno tutte le informative previste dalla legge sulla privacy, non c'è nulla di tutto ciò, e quindi non si può controllare il Green Pass. Tanti io ho detto di rispondere, io non le dico se ho il Green Pass o no, perché prima mi deve dimostrare di avere il potere di controllarlo, e la polizia, così com'era, e men che meno i gestori di varie attività, titolari di ristoranti e così via, avevano il potere di fare questo controllo. Il Ministero ovviamente non era né in grado né preparato di rilasciare le autorizzazioni a tutti questi soggetti e quindi evidentemente i famosi controlli sul Green Pass erano tutti illegali. E, tant'è che poi le multe che poi sono effettivamente arrivate per mancanza del Green Pass sono alla fine pochissime. C'è un altro aspetto. Quando la polizia chiedeva il Green Pass, in realtà non poteva chiederlo perché il Green Pass è un documento pubblico rilasciato dalle autorità pubbliche e il famoso DPR 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa prevede che la pubblica amministrazione non possa chiedere un documento rilasciato dalla stessa. Infatti una delle cose che io consigliavo di rispondere è dire: ma il Green Pass è pubblico, c'è tanto di piattaforma, io le dico le mie generalità, controlli lei se ce l'ho o non ce l'ho il Green Pass, non sono certo tenuto ad esibire un documento. Tant'è che i documenti rilasciati, comunque rilasciati, per esempio un certificato di residenza, c'è sempre scritto che non può essere esibito alle pubbliche autorità, non può essere richiesto, può essere richiesto da un privato, ma certo non da un'autorità pubblica che deve accertare da sola se esiste o non esiste un documento.
Poi un'altra domanda, che adesso vediamo se la ritrovo, eccolo qua. Antonio, chi è stato allontanato dal lavoro per non aver fatto il pasticcino, ancora in tempo per essere risarcito? Ho letto ad esempio, ma sul Green Pass, di una sentenza della Verità, era scritta, no? A Siena, di un bancario, banchiere.
Sì, lì, io non ho letto la sentenza, ho letto l'articolo anch'io, e pare che il Tribunale di Siena abbia accolto la domanda di un dipendente che era stato sospeso a causa della mancanza del Green Pass. Allora, comunque, per rispondere alla domanda, sì, sono ancora tutti in tempo perché il termine di prescrizione per esercitare il diritto a farsi pagare gli stipendi che non sono stati pagati durante il periodo di sospensione è di 5 anni, quindi ipotizzando che questa cosa abbia avuto inizio, meglio, ipotizzando per tutti quelli che via via sono stati sospesi, comunque la data di inizio è il 15 ottobre 2021. Quindi il termine di prescrizione è 15 ottobre 2026, c'è ancora un anno per farlo, ma c'è un aspetto, la prescrizione civile, perché di questo parliamo, può essere interrotta, a differenza di quella penale, che a un certo punto comunque si ferma, nel senso che non si può andare oltre un certo livello. La prescrizione civile, quando viene interrotta, ricomincia a decorrere per intero. Quindi, se io non ho avuto il pagamento degli stipendi, anche se non sono ancora sicuro, non ho i soldi per l'avvocato, non ho deciso, eccetera, eccetera, quello che io consiglio a tutti è di scrivere una raccomandata o una PEC al proprio datore di lavoro dicendo: rispettabile società o caro signor tal dei tali, nel periodo dal al sono stato sospeso perché non avevo il Green Pass, non mi sono state pagate un certo numero di mensilità per un importo totale di quello che è, vi farete il calcolo, ti invito e diffido a pagarmi queste somme riservandomi in caso di inadempimento di adire le vie legali. Firma e inviate questa cosa. Da quel momento ricominciano a decorrere altri 5 anni. Non fate scadere il diritto, anche se la situazione è ancora incerta, quella di Siena è una buona notizia, ma la maggior parte dei tribunali invece sono negativi su queste cause. La maggior parte delle cause sono finite non solo con il rigetto della domanda, ma spesso anche con la condanna alle spese legali, perché purtroppo, come abbiamo detto una marea di volte, la maggior parte dei magistrati sono semplicemente la cinghia di trasmissione della volontà del governo. Però manteniamo in piedi il diritto e basta fare semplicemente questa comunicazione.
Poi Jack ti chiedeva: in uno stato libertario, se faccio un incidente in macchina, chi stabilisce chi ha ragione e chi torto?
In uno stato libertario, primo, non è vero che non ci sarebbero delle norme e delle regole, quindi ci sarebbero delle norme e delle regole che deriverebbero da alcuni principi fondamentali e che verrebbero o scritte, prodotte, si pensi a un'ipotesi semplicissima, un contratto, no? Un contratto sono delle norme che in genere vengono scritte da un professionista, un notaio, un avvocato, sono delle norme private che il cliente compra pagandole al professionista che gliele realizza perché gli servono per svolgere un'attività X. Quindi, così varrebbe per tantissimi altri ambiti della vita. In uno Stato libertario esisterebbero i giudici, esisterebbe la polizia, esisterebbe tutto il sistema dell'amministrazione della giustizia con una fondamentale differenza, che sarebbe un servizio privato offerto da individui, da cooperative, da associazioni, da società commerciali. Chiunque potrebbe svolgere questa attività. E ci sono già poi gli esempi di tutto ciò, perché ci sono i servizi di vigilanza privata, i servizi di polizia privata, ci sono le associazioni che gestiscono gli arbitrati, che gestiscono le mediazioni. Quindi il sistema di giustizia privata già esiste, noi lo conosciamo nel nostro mondo, e in un mondo libero esisterebbe a maggior ragione. Non solo. Ci sarebbe sicuramente anche un sistema per risolvere eventuali situazioni di conflitto. Se faccio un incidente in macchina e io magari ho fatto un abbonamento con una determinata società che mi offre servizi legali, normativi, di polizia, eccetera, eccetera, e magari l'altra persona coinvolta nell'incidente invece ha il contratto con un'altra società, si vorrebbe un conflitto tra queste due società. È sicuro, è matematico, è certo che chi opera in questo determinato settore troverebbe soluzioni per risolvere questi problemi di conflitto. Per esempio, le varie società e associazioni che operano nel settore della giustizia potrebbero nominare delle corti di arbitrato che servono a risolvere questi conflitti o che decidono le cause nel momento in cui i clienti hanno firmato contratti con società diverse. La cosa poi fondamentale che bisogna sempre dire è che queste sono domande tipiche che vengono sempre fatte, e noi libertari, anarchici, cerchiamo di rispondere al meglio possibile. La verità è che noi non lo sappiamo come sarebbe in una società libera, perché non l'abbiamo mai vissuta. La giustizia è in larga misura un monopolio statale. Quindi come sarebbe la giustizia, la sicurezza in un mondo libero in cui non esiste più questo mostro, il Leviatano statale, che si impossessa di tutto e gestisce tutto in regime di monopolio? Noi in realtà non lo possiamo sapere. Possiamo immaginare come sarà, ma non sappiamo esattamente come sarebbe. Una cosa è certa, sarebbe infinitamente meglio di com'è adesso. Il monopolio sull'amministrazione della giustizia conduce al risultato invariabile di qualsiasi attività monopolistica, cioè il servizio è sempre peggiore e il costo è sempre maggiore, e la giustizia civile, penale o amministrativa che sia è la dimostrazione. Io faccio, ahimè, questo mestiere ormai da più di 30 anni e anche nella mia esperienza di questi 30 anni posso assicurarvi che in questi 30 anni è andata sempre peggio in termini di gestione e amministrazione della giustizia. Mio padre, che faceva lo stesso mestiere molto tempo prima di me, mi dice che prima era molto meglio, che negli anni 60 funzionava meglio. Gli avvocati ancora più anziani mi dicono che negli anni 50 funzionava ancora meglio. Un grandissimo studioso di procedura civile, Ludovico Mortara, che fu buttato fuori dalle università dai fascisti perché era ebreo, diceva che il vecchissimo sistema del vecchio codice di procedura civile con la riforma che lui ideò negli anni 10 era molto meglio. È un costante peggioramento. Il servizio giustizia, per come ci viene venduto dalla Repubblica Italiana a caro prezzo, non ci dimentichiamo, è un fallimento totale. Come sarebbe in un mondo libero non lo sappiamo. Che sarebbe meglio ne possiamo essere certi al 110%.
Allora, prima di chiudere, c'è ancora da... Intanto quel messaggio che ti chiedi, anzi scusa, prima di questo ancora, se non mi dimentico, era una battuta quella sull'azienda israeliana, perché diceva impossibile che vincesse 8200, perché dovrebbe, secondo indiscrezione, essere stata distrutta dall'Ira nel primo ottobre, pensavo si capisse la battuta, dice Giuseppe, che siamo talmente qui a cercare, no, cosa c'è dietro, che no, non mi sono accorto.
Sì. Però ci sono molte società israeliane che lavorano in Italia, soprattutto esatto, nel settore della sicurezza, tra virgolette, e dell'informatica. Quindi, anche se era una battuta, non è un dubbio peregrino. Vediamo chi andrà a vincere.
Ti chiedevano un parere sulla storia di Gheddafi.
Sì, io non ho stima di nessuno che fa il capo di Stato, e quindi nemmeno di Gheddafi, che sicuramente ne ha fatte di cotte e di crude, era sicuramente un dittatore, un despota, ma magari un despota che su alcune cose era più illuminato di altri. Sicuramente la situazione in cui si trova attualmente la Libia è infinitamente peggiore di quella in cui si trovava all'epoca di Gheddafi. Gheddafi è andato a toccare qualcosa che non è toccabile, cioè il predominio del dollaro e il fatto di mettere le mani sulla moneta. Per questo è stato ammazzato senza tanti complimenti in un'operazione militare assolutamente illegale, gestita principalmente dai francesi e dagli inglesi, ma con il consenso e la collaborazione anche fattiva degli americani, con il silenzio assordante del signor Berlusconi, che aveva pochi mesi prima la distruzione della Libia firmato un trattato di amicizia e di cooperazione con la Libia, che è stato bellamente scavalcato e che non ha avuto il coraggio di dire nulla e di fare nulla, soprattutto contro l'attacco alla Libia. Quindi Gheddafi ha pagato questo, ha pagato l'idea di cui a volte si parla, che lui aveva quella di lanciare una valuta africana eventualmente ancorata all'oro. Come dicevo, io non ho stima di Gheddafi, però sicuramente è andato a toccare degli interessi che non doveva toccare, e da un paese che aveva comunque non aveva le capacità militari per opporsi a un eventuale attacco. Infatti la Libia è stata bombardata e riportata sostanzialmente al Medioevo in termini di infrastrutture. In realtà l'unico sistema per difendersi dagli americani e da questo tipo di interventi è o avere in proprio le bombe atomiche o comunque essere alleato di una potenza nucleare che al buon bisogno può esercitare la deterrenza nucleare. Per il resto è un regime, quello internazionale, di fatto di violenza, di ricatti e di minacce o di vie di fatto in cui un paese viene distrutto con morti tra i civili infinite nell'interesse di progetti geopolitici e di dominio da parte del massimo della criminalità statale, no? Gli stati sono tutti organizzazioni criminali, quelli che svolgono l'attività più criminale di tutte, cioè la guerra, sono quelli più pericolosi di tutti.
Andiamo a leggere poi un'email. Barbara, capita che il mio compagno si sia recato in un patronato per farsi fare il conteggio dei contributi per la pensione, sentendosi dire che la sua posizione contributiva inizia 5 anni dopo rispetto all'effettivo suo regolare pagamento dei contributi da libero professionista. Da oramai scettica sfiduciata su tutto quello che rappresenti la burocrazia del nostro Stato, non penso solo a sciatteria dell'INPS, ma un furbesco ci provo da parte dell'ente per pensionare più tardi i lavoratori di questo paese che, come nel caso del mio compagno, non riescono a produrre la documentazione di aver pagato tot contributi, documentazione dello specifico andata persa in un trasloco. Ora lui si rivolgerà al vecchissimo commercialista in pensione per sapere se abbia conservato qualcosa del lontano 1991. Nel frattempo mi chiedevo se esista una strada per dimostrare l'effettivo inizio dei pagamenti di questi contributi. Grazie.
Se sono contributi pagati da un professionista, quindi a una cassa professionale o all'INPS, a seconda delle varie figure professionali, in realtà non avere più a disposizione il ricevuto di pagamento è un grosso problema. perché non c'è modo di rintracciarli. In questa situazione stanno meglio i lavoratori dipendenti, perché quando anche il datore di lavoro non avesse effettivamente pagato i contributi, comunque il lavoratore dipendente ha diritto ad avere il riconoscimento comunque dei contributi come se fossero stati versati, perché c'è una situazione di sostituzione d'imposta, per cui è il datore di lavoro che li paga al posto del lavoratore. Nel caso di un professionista autonomo, se non si ha una qualche prova, diventa estremamente complesso rintracciare le ricevute di pagamento. Concordo con la nostra ascoltatrice che è possibile benissimo che ci sia un'opera criminale, queste soprattutto se è una cassa privata. Queste casse private sono tutte più o meno sull'orlo del fallimento e quindi resistono con ogni tipo di mezzo per pagare, comunque per riconoscere i pagamenti. Le pensioni, come ho detto tantissime volte, pubbliche o private che siano, tra virgolette, parliamo delle casse professionali, sono uno schema Ponzi, sono una truffa. Purtroppo tutti i soldi che ci vengono tolti facendoci credere che ci poi arriverà una pensione, adesso ancora qualcosa viene pagata, sia pure con riduzioni continue, perché l'età pensionabile viene alzata sempre di più e le prestazioni vengono sempre più ridotte, però la direzione è quella. Perché è un sistema insostenibile da un punto di vista finanziario e farebbero molto meglio a lasciare alla gente i soldi che guadagnano e poi ognuno si farà la sua previdenza per conto suo, e non è detto che debba essere gestita da un'entità finanziaria, si può realizzare la previdenza individuale con tanti altri sistemi che non richiedono per forza di partecipare a un sistema di tipo finanziario.
Poi torniamo nella chat. Fabiano, quando però fai con Bitcoin cash out, sei costretto a uscire dall'anonimato, si può mantenere quest'ultimo in qualche modo realizzando un guadagno spendibile?
Ovviamente questo è uno dei problemi di Bitcoin, e l'abbiamo detto tante volte, cioè se ci fosse l'esigenza di uscire dal sistema Bitcoin e quindi di cambiare, tra virgolette, Bitcoin con una valuta di queste valute fiat orrende che siamo costretti a utilizzare, lì ci può essere un problema, soprattutto se ci si deve rivolgere ad un'istituzione bancaria o comunque a un exchange, a qualcuno che svolge questa attività. Questo è un problema obiettivo di Bitcoin, quindi c'è questo problema ed è di difficile soluzione, o meglio, la soluzione deve essere molto articolata, nel senso che non è detto che questa cosa debba avvenire in Italia, non è detto che debba avvenire in un paese che tassa le rendite finanziarie, però questo richiede un'organizzazione abbastanza complessa che non posso spiegare in due minuti qui e che non è nemmeno opportuno che venga spiegata in questa sede. Ci sono dei mezzi per evitare che ci si trovi in questa situazione, che è una situazione abbastanza spiacevole, cioè io devo cambiare i Bitcoin e quindi per farlo mi devo rivolgere a un intermediario finanziario che, come dicevo prima, è complice, il delatore delle agenzie fiscali, quindi va a raccontare che una certa persona fisica è titolare di un determinato patrimonio in Bitcoin. Questo va evitato, non bisogna farlo.
Andiamo poi da un'altra mail. Damiano dice: vorrei un chiarimento sulle comunicazioni che stanno arrivando da parte degli ordini professionali, per esempio quello degli infermieri, sull'obbligatorietà del passaggio da PEC a REM e il riconoscimento dell'identità per la REM tramite SPID, CIE, firma digitale o addirittura video identificativo a pagamento, 8,54 euro per la precisione. È una procedura davvero obbligatoria e soprattutto cosa comporta?
No, per il momento non è obbligatorio. I professionisti sono obbligati ad avere una PEC e li stiamo, nel senso che io non farei nulla di tutto ciò, non cederei a questo tipo di comunicazioni. È da un po' che chiunque ha la PEC si vede arrivare periodicamente le comunicazioni, adegua la tua PEC agli standard europei con la spunta blu, è tanto comodo, è come IT Wallet. Finché non è obbligatorio e non c'è nessun altro mezzo che adeguarsi a questo ennesimo attacco alla nostra proprietà, perché poi bisogna pagarle queste cose, e libertà, non lo facciamo e basta sostanzialmente. Quindi prima o poi lo metteranno obbligatorio. Purtroppo noi professionisti siamo tra le categorie più tartassate da questo punto di vista, perché dobbiamo avere lo SPID, dobbiamo avere la PEC, tutte cose perfettamente inutili e che servono soltanto ad estendere il controllo. Però finché si può resistere, resistiamo ovviamente.
Ho lasciato per ultima questa email struggente che ci scrive Vincenzo. Gentile avvocato, sono affetto da condizioni di salute piuttosto difficili, rare e invalidanti, che comportano tra le altre cose anche un'ipersensibilità a prodotti chimici di uso comune come detergenti per la casa, bucato, prodotti per il corpo, profumi, deodoranti, materiali sintetici nuovi, ambienti appena ristrutturati, vernici ed altro. Quest'ultima condizione qui sarebbe nota come sensibilità chimica multipla. Non è una sindrome riconosciuta e che dà diritto ad invalidità. Mentre scrivo questo messaggio sono seduto su una panchina dove ho appena finito di pranzare perché, come se le mie sofferenze non fossero sufficienti, a casa dei miei genitori con cui vivo c'era odore di detergente ed ho preferito uscire. Nonostante esistano prodotti naturali e inodori o comunque compatibili con la mia condizione, loro rifiutano di utilizzarli. Visto il modo in cui vengo trattato dalla mia famiglia, e mio padre in particolare sa anche essere aggressivo, capita che io debba fuggire da casa, dormire per strada o in tenda, chiedere ad amici e conoscenti di venire in mio soccorso in vari modi, ad esempio dandomi del denaro per la spesa o degli indumenti o facendomi dormire in auto. I servizi sociali non hanno potuto fare granché, a parte cercare di parlare con i miei genitori, e non possono nemmeno collocarmi in qualche struttura bed and breakfast perché sono posti che vengono puliti e sanificati con prodotti chimici. I miei genitori sostengono che in quanto maggiorenne non posso avanzare alcuna pretesa, né cibo, né cure, né niente. Mi dicono di andare a lavorare e se ricordo loro che non ci riesco perché non sto bene, che vorrei che mi aiutassero a guarire, o mi rispondono sprezzanti che tanto non guarirò mai, o all'opposto che sono un malato immaginario. Ho pensato di denunciarli, ma se lo facessi dove andrei a stare? E poi chiaramente per quale reato, che aggiungo io. E mi passerebbero ancora i soldi, a volte insufficienti, per fare la spesa? Che ne sarebbe di me fino all'arrivo di un'eventuale sentenza a me favorevole? Se ben ricordo, lei sostiene che sarebbe preferibile evitare di avere a che fare con la giustizia, e sarei anche d'accordo, ma non conosco nemmeno un qualche filantropo onesto disposto a darmi una mano e uscire da queste sabbie mobili. O forse sì, il tempo passa, io vorrei tanto prendermi cura di me e guarire, cosa che in queste condizioni non riesco a fare, sto affondando.
Mi dispiace ovviamente moltissimo per questa situazione che, da quello che si legge nella lettera, è drammatica e tristissima. Mantengo però la mia opinione. Non sono situazioni in cui un giudice possa trovare una qualsiasi forma di soluzione. Un giudice farà peggio del male che c'è adesso. Quindi l'unica è quella di risolvere questa cosa dal punto di vista umano. Parliamo di genitori, parliamo di un figlio, con la pazienza, con la delicatezza che questa situazione richiede, l'unica è cercare di parlare, di far capire la propria situazione, cercare di trovare una via per consentire a questo signore, uno, di riuscire effettivamente a svolgere un'attività, a lavorare, che sarebbe meglio ovviamente anche per lui, e due, per ricostruire un rapporto con i genitori. Purtroppo il diritto non ha soluzioni per tante cose, perché non è una soluzione universale, è una soluzione su alcuni temi, su tanti il diritto non ha nessuna soluzione da offrire, o offre soluzioni che sono apparenti, sono peggio del male che dovrebbero rimediare. Quindi nella solidarietà che mi sento di esprimere a questo ragazzo, purtroppo da avvocato non so consigliargli una soluzione.
È proprio un flash. Che ne pensi di Conte che si è fatto nominare commissario della commissione d'inchiesta e addirittura, come abbiamo fatto vedere con Massimo sabato scorso, sta a disquisire con i familiari delle vittime, cioè lui che dovrebbe essere, insomma, l'indagato, tra virgolette, uno degli indagati di questa commissione, pone lui le domande e fa il giudice. Quasi.
Guarda, è una cosa semplicemente ridicola, è ridicolo che sia stata accettata la sua candidatura ad entrare nella commissione parlamentare d'inchiesta, dimostra anche l'inutilità, ahi noi, della commissione parlamentare d'inchiesta, che è una farsa, una barzelletta, ci stanno la Ronzulli, ci sta Conte, quindi non mi aspetto nulla da questa commissione parlamentare, salvo le audizioni di alcuni personaggi che invece magari hanno qualcosa da dire. È una mossa, ecco, non vedrei bene, guarda, se si potesse fare un film su Conte, e se fosse ancora vivo, un grandissimo attore, lo vedrei interpretato da Alberto Sordi. Mi sembra una mossa degna dei personaggi di Alberto Sordi, perché oltretutto poi il fatto che lui sia membro della commissione parlamentare d'inchiesta rende impossibile che la commissione parlamentare d'inchiesta lo interroghi come dovrebbe fare. Lui dovrebbe essere non interrogato, dovrebbe essere inchiodato lì a rispondere a delle domande per ore e ore, come si vede nei film americani, no? È una buffonata, e francamente è la dimostrazione anche dell'arroganza e della mancanza di rispetto di questo personaggio, che non ha sentito nemmeno quel minimo di decenza umana di evitare una cosa del genere. Il giudizio su Conte resta quello che è, cioè un giudizio assolutamente nefasto. La sua unica fortuna è che dopo di lui c'è stato Draghi, che è stato addirittura peggiore, è incredibile, ma c'è stato di peggio rispetto a Conte, ma tutto lì. Se ci fosse una classifica dei peggiori governanti dell'Italia, Conte e Draghi starebbero veramente altissimi in classifica.
E sulle mascherine rispondo, abbiamo già risposto durante la puntata, potete poi tornare al punto e vederla. Ringrazio molto Alessandro, ci vediamo la prossima settimana, buona serata.
Grazie a tutti, alla prossima settimana.
Quello che sta succedendo è indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia.